Microfono aperto, sì, si dovrebbe sentire. Buonasera, buonasera e benvenuti a chi c'è in questo momento qua nella sala Nil De Jotti. Ci auguriamo naturalmente che il pubblico presente questa sera qui al Parco Nord prenda parte anche a questo dibattito, dove parleremo di cultura che è democrazia, innovazione, lavoro, diritto alla conoscenza. Questo è il titolo che abbiamo scelto. Buonasera, io sono Cristiano Bucchi, sono un giornalista di Radio Immagina, che è la web radio del Partito Democratico, che in questi giorni sta raccontando la festa nazionale dell'unità. Allora vi presento subito gli ospiti che sono qui accanto a me, iniziare dal più lontano, che è Matteo Angioli, è il coordinatore della campagna globale per il diritto alla conoscenza. Accanto a lui c'è l'assessore Filippo Del Corno, che è l'assessore alla cultura del Comune di Milano, ma nella segreteria nazionale del Partito Democratico è anche il responsabile cultura. Poi c'è Sabina Di Marco, che è la segretaria nazionale della SLC CGL, sono i lavoratori della comunicazione, e infine accanto a me il senatore Roberto Rampi del Partito Democratico. Benvenuti e bentrovati. Allora, prima di parlare di cultura, perché c'è un filo conduttore, no? Che poi è sempre il Covid, i vaccini e tutto quello che è adesso collegato. Parlavamo prima con Angioli, perché ha vissuto un'esperienza particolare che però, come dire, la dice lunga sull'efficacia dei vaccini, che fortunatamente insomma stanno investendo tutta la popolazione, perché lei mi diceva che si è vaccinato e poi qualche tempo fa però ha contratto il Covid. Che cosa è accaduto? Buonasera Angioli.
Buonasera. Buonasera.
Si sente.
Grazie intanto dell'invito, mi fa molto piacere essere presente e poter parlare di questa esperienza e non solo, ma direi che è stato tutto abbastanza repentino. Ho fatto appunto il vaccino a inizio luglio, a metà luglio, anzi ho fatto il richiamo AstraZeneca e pochi giorni, 5 giorni circa, vengo a sapere che sono positivo. Sono positivo e quindi quarantena, no? Scatta la quarantena naturalmente. Ho la fortuna di vivere in campagna sulle incantevoli, ancora non troppo conosciute, colline pistoiesi, e quindi mi ritiro in quarantena con il padre, con il papà, che, anzi con il babbo, che 68enne rifiuta il vaccino. La fortuna comunque vuole che abbiamo lo spazio per stare separati e quindi per avere ambienti areggiati, no? E quindi non avere troppe occasioni di intreccio, di incontro. In casa, come due bischeri, teniamo la mascherina, siamo solo noi, però ce la teniamo. Che cosa succede? Che lui comunque non contrae il vaccino e naturalmente me lo rinfaccia, mi dice: vedi, sei te che mi porti il virus in casa, ma io sono forte, non ho bisogno del vaccino, il che quindi mi conferma ulteriormente che non ho bisogno del vaccino. Vallo a smontare. Quindi io cosa gli rispondo? Babbo, certo, forse però almeno prendi in considerazione l'ipotesi che non prendi il vaccino perché io stesso ho una carica virale molto depotenziata. Quindi è vero che ho preso il virus nonostante il richiamo, nonostante il vaccino, però avendo avuto come sintomo solamente un giorno di febbre, poi 38, non 39, 40, 41, non ho avuto particolari sintomi, io credo che quindi, non essendo nemmeno naturalmente un anziano, non ho 80 anni, non ho 90 anni, credo di poter dire che il vaccino funziona. E se fosse per me ne berrei a litri io di vaccini, però credo di poter dire sinceramente che in tutta onestà il vaccino funziona, ha sicuramente avuto un effetto positivo su di me, dandomi un solo giorno di febbre, poi una debolezza generale per 2 giorni e basta. Io poi ho ricominciato subito a fare passeggiate in campagna nei boschi, ma di 8-9 chilometri, e quindi mi ritengo di essere una delle quelle persone che, come dire, rappresenta il mondo che sarà, cioè un mondo in cui il Covid è, ho preso la variante Delta, un mondo in cui il Covid, se tu hai una certa protezione, è depotenziato e quindi sapremo come conviverci.
Certo, è chiaro.
Perché il Covid è qui e resterà per sempre.
È chiaro. Senta, Assessore Del Corno, prima di entrare nel vivo della nostra discussione questa sera e quindi venire al tema cultura, mi dice oggi a Milano qual è complessivamente la situazione, visto che la Lombardia poi è la regione italiana che forse più di altre, no, ha pagato in termini di vite umane? Microfono si è aperto.
Ecco, grazie. Grazie innanzitutto per l'invito. La Lombardia sappiamo tutti che ha sofferto, forse più di ogni altra regione d'Italia, l'attacco del Covid, quando nel febbraio-marzo 2020, soprattutto nelle zone di Brescia e di Bergamo, si è avuta un'incidenza fortissima di circolazione del virus con conseguenze davvero tragiche. Che opportuno che tutti noi ricordiamo, perché davvero quel numero spaventoso di bare che abbiamo visto, di donne e di uomini, alcune anziane e anziani, ma voglio dire, questo non giustifica in nessun modo la brutalità e la violenza con cui appunto questo virus ha interrotto tante esperienze di vita che erano ancora nella loro ricchezza di rapporto e di relazione con i loro cari. E quindi questa situazione particolarmente drammatica e tragica in un certo senso ha imposto, credo, alla regione l'acquisizione di una nuova consapevolezza e di una nuova responsabilità. Senz'altro la prima emergenza è stata gestita anche in maniera molto discutibile da parte del governo regionale. Bisogna dire che poi, quando il quadro nazionale invece ha svoltato e ha impostato una campagna vaccinale di indubbia efficacia dal punto di vista anche proprio del modo in cui questa è stata realizzata, la Lombardia è corsa a vaccinarsi, cioè i cittadini lombardi oggi hanno e riconoscono l'efficacia e l'importanza del vaccino, e soprattutto a me quello che piace sottolineare è la straordinaria quantità di giovani che vanno a vaccinarsi, che lavorano anche all'interno delle loro famiglie per convincere dell'opportunità e dell'importanza.
È rimasto sorpreso da questa risposta dei giovani?
Sì, sono rimasto abbastanza sorpreso dalla straordinaria proattività dei ragazzi, delle ragazze e dei ragazzi, perché di fatto hanno dimostrato che amano non soltanto la vita, ma che non sono più disponibili a subire la terribile ferita dell'interruzione delle attività scolastiche, universitarie e sociali. E chiaramente, soprattutto per gli adolescenti, questa ferita è stata una ferita drammatica, lacerante, ma lo è stato anche magari per i ragazzi che appunto in età di studi universitari hanno visto interrompersi quella che è uno dei momenti più importanti e più significativi del proprio percorso di formazione, cioè l'incontro, la relazione, la condivisione dell'esperienza. E quindi da questo è partito un movimento molto, come si può dire, molto puntuale anche nel modo di esprimersi, di ragazze e ragazzi che si vaccinano, che convincono magari genitori o nonni recalcitranti a vaccinarsi e che soprattutto lo fanno con un senso di, come si può dire, di condivisione di questa esperienza molto importante e molto significativo. Lo dico perché purtroppo le manifestazioni a cui abbiamo assistito in questi giorni, dei cortei, dei no Green Pass o dei no Vax, hanno portato anche a episodi tra l'altro di violenza, uno per me particolarmente grave, quello che ha distrutto un gazebo del Movimento 5 Stelle, che in quel momento stava raccogliendo le firme per la candidatura a sindaco nella nostra città, a Milano, di una loro rappresentante. Cioè, io ho trovato questo momento di una gravità incredibile, assoluta. Ho testimoniato la mia solidarietà e lo continuo a fare al Movimento 5 Stelle. Ricordo che a Milano ci presentiamo divisi, il Movimento 5 Stelle ha esercitato una critica fortissima nei confronti del sindaco Sala e della nostra giunta, ma ragione ancora di più per testimoniare in questo momento vicinanza e solidarietà a questo movimento politico, proprio perché quell'aggressione è stata un'aggressione la cui violenza è stata particolarmente e simbolicamente forte. La cosa che mi interessa sottolineare, e chiudo, è che se voi vedete le immagini di quell'aggressione e di quel corteo, non ci sono giovani, cioè c'è una fascia anagrafica che si colloca all'intorno dei 40-60 anni, che è più recalcitrante di altre fasce anagrafiche a comprendere non soltanto l'efficacia e, come si può dire, la positività scientifica del metodo vaccinale, ma anche l'urgenza e la necessità di raggiungere quella immunità complessiva e diffusa che renderà poi, come diceva giustamente Matteo, il Covid un'esperienza col quale naturalmente dovremo misurarci, ma che sarà fortemente depotenziata e non avrà quelle conseguenze tragiche a cui abbiamo assistito nell'anno passato.
Perfetto, ci auguriamo insomma che la campagna vaccinale insomma possa procedere speditamente, insomma senza nessun tipo di incidente. Senta, assessore del Corno, mi aiuta un po' a introdurre il tema cultura questa sera, insomma lei l'assessore alla cultura di Milano, responsabile cultura della segreteria del Partito Democratico. Intanto siamo al 30 di agosto, quindi un primo bilancio di questa estate 2021 lo possiamo già iniziare a fare. Mi dice come è andata quest'anno nel suo comune? Non le chiedo naturalmente rispetto all'anno scorso, perché per evidenti problemi che l'anno scorso si sono registrati, logistici. Soddisfatto dei numeri portati a casa? Perché poi si parte da quelli, no?
Ma più che dei numeri, poi sul tema dei numeri magari torneremo, io sono molto soddisfatto del messaggio che abbiamo dato come amministrazione, cioè il fatto che appena è stato possibile riprendere in condizioni di sicurezza, abbiamo aperto una stagione estiva di attività culturali di altissimo livello, con una manifestazione molto importante che si chiama Estate Sforzesca, che nel cortile di Palazzo Sforzesco, del Castello Sforzesco della città di Milano, ha presentato per tutte le sere dell'estate, a partire da metà giugno fino andrà avanti alla prima settimana di settembre, ogni sera un concerto, uno spettacolo teatrale, uno spettacolo di danza, con ospiti naturalmente di grande qualità e di grande richiamo, ma anche le forze, come si può dire, più produttive e più propositive di quella che è la scena della produzione spettacolare della nostra città. Non solo, ma abbiamo deciso in assoluta controtendenza di aprire le due mostre più importanti della programmazione 2021 proprio nel mese di luglio, cioè la mostra Il corpo e l'anima al Castello Sforzesco, realizzata in collaborazione col Museo del Louvre, che è una mostra dedicata alla scultura rinascimentale italiana con prestiti che provengono da tutto il mondo, una mostra di grande qualità, e la retrospettiva dedicata a Mario Sironi al Museo del Novecento. Queste due mostre, che erano i titoli diciamo più forti e più caldi della stagione 2021, che avremmo in altra situazione programmato naturalmente per il momento più fertile per questo tipo di attività, che è l'autunno, abbiamo deciso invece di anticiparlo e di farlo in piena estate, perché volevamo dare un segno della ripresa delle attività culturali come elemento fondante, proprio il senso di condivisione dell'esperienza culturale che sta alla base delle comunità cittadine, a partire ovviamente da quella che amministro come assessore alla cultura. Devo dire che la risposta è stata una risposta molto alta, cioè ci siamo resi conto che la città prima di tutto, ma poi anche i visitatori provenienti da fuori Milano, visitatori magari italiani e europei, hanno raccolto l'invito a considerare la cultura come un elemento che torna ad essere quotidiano, o per meglio dire imprescindibile, all'interno della quotidianità, appunto della relazione che si ha con una città che si va a visitare, oppure appunto per chi nella città ci abita, come elemento imprescindibile del modo in cui si vive l'esperienza della propria città. E la qualità di questa programmazione, che è stata poi anche seguita e accompagnata da tante istituzioni private che hanno deciso di programmare iniziative molto importanti nell'estate, ha fatto sì che abbiamo potuto regalare a Milano un palinsesto che abbiamo intitolato con il sindaco Sala La Bella Estate. In quel bella noi volevamo mettere anche l'accento sul fatto che dopo tanta sofferenza non bisognasse ovviamente rimuovere i motivi e la storia di quella sofferenza, ma tornare ad affrontare anche il futuro diciamo con uno sguardo di fiducia e di speranza. E la cultura come elemento che in un certo senso semina fiducia nel futuro e speranza nel tempo che sta arrivando è qualche cosa che in un certo senso ci ha ripagato davvero di questo investimento importante che abbiamo fatto.
È bella questa immagine della cultura come investimento che semina. Allora, in collegamento, fatemelo solo salutare, dovrebbe essere già pronto Massimiliano Smeriglio, europarlamentare, buonasera, benvenuto.
Salve.
Benvenuto alla festa, sì, forte e chiaro, la vediamo bene. Anche bene. Benvenuto alla festa nazionale dell'unità di Bologna. Senatore Rampi, mi dice, guardando appunto al comparto cultura, come dobbiamo guardare alla partita PNRR? Perché nel recovery plan saranno a disposizione, se non sbaglio, 46 miliardi per digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. 8 miliardi saranno destinati poi alla componente turismo e cultura 4.0, giusto? microfono si apre? Vediamo, siamo qua in fondo.
Pronto?
Sì, adesso sì, funziona.
Sì, è così, e l'aspetto interessante, infatti la parola innovazione l'abbiamo messa nel titolo proprio per quello, è che dietro questo concetto di innovazione, secondo me, non bisogna ragionare solo in termini strettamente tecnologici. Cioè, un punto che condividiamo molto con Filippo, poi magari ci torneremo, è che uno dei temi di questo paese è riuscire a far arrivare gli strumenti culturali a tutte quelle persone a cui normalmente non arrivano. Cioè, il punto di misurazione dell'efficacia di una politica culturale è quanto arrivi a persone nuove. Il lavoro, con tutta la discussione che c'è stata, che però si è sviluppato attorno ad esempio a 18 app, nasceva esattamente da questo, cioè provare a mettere in campo uno strumento che arrivasse a un nuovo pubblico. Poi io non amo neanche questa parola pubblico, cioè il tema è che i cittadini di un paese democratico devono avere tutti gli strumenti culturali. E guarda, tu sei partito facendo raccontare a Matteo la sua storia, chiedendo a Filippo la vicenda lombarda del Covid. Ecco, io mi sono veramente convinto che noi abbiamo due fondamentali strumenti per combattere una pandemia. Uno è il vaccino, ma quello più importante è la cultura. Cioè, perché ci sono ragazzi e ragazze che non solo si vaccinano, ma lavorano per coinvolgere i loro nonni, i loro genitori, e ci sono invece persone che non solo non si vaccinano, ma bloccano i treni, vanno a distruggere il banchetto di una forza politica? Qual è la differenza tra questi due cittadini? È la differenza che passa tra un cittadino che ha avuto diritto alla conoscenza e quindi agli strumenti per comprendere di che cosa ha bisogno e di che cosa no, e un cittadino che non ne ha avuto diritto. E anche qui lo dico veramente con grande serenità e autocritica, però quando noi abbiamo una corposa popolazione Novax, io non sono contrario agli obblighi, ma penso che gli obblighi siano sempre, come dire, il punto di arrivo di un fallimento. Perché se noi fossimo riusciti a costruire, e qui c'è anche un grande tema che riguarda il sistema dell'informazione, credo, no? Un racconto positivo su questa questione del vaccino, noi non dovremmo obbligare nessuno, perché dover obbligare qualcuno a ricevere gratuitamente qualche cosa che lo protegge, che lo difende e che non lo fa intubare, che non lo fa rischiare di morire, è un grande paradosso. Non può essere, se serve lo si fa. Io faccio il capogruppo in una commissione che si occupa di scuola e di cultura, abbiamo deciso di renderlo obbligatorio per gli insegnanti. Io non sono contrario, va bene, si fa, però, come dire, dal punto di vista culturale lo considero un fallimento, e lo considero in particolare sugli insegnanti, perché gli insegnanti dovrebbero essere quelli che corrono, che infatti abbiamo vaccinato prima degli altri, e che poi da maestri, non solo da insegnanti ma da maestri, vanno a spiegare perché è importante vaccinarsi. No, per questo tutto si tiene questo tema del PNR, perché il PNR, anche qui la questione del turismo, dipende come la interpreti, no? Noi abbiamo subito, questo è un paese che ha subito per anni un turismo mordi e fuggi, un turismo solo delle grandi città, un turismo che aveva alcune mete che erano sempre quelle dove tutti volevano andare per farsi magari la foto veloce in Piazza San Marco e andare via. Noi abbiamo un grande potenziale, che è quello di che il turismo sia l'occasione per conoscere la storia, per conoscere l'ambiente, per riappropriarsi di tanti spazi. Matteo diceva le colline del Pistoiese, ma ce ne sono tanti altri. Un merito che va all'amministrazione Sala, all'amministrazione Pisapia, di cui Filippo ha partecipato, è che Milano, ad esempio, ha recuperato una dimensione turistica che non aveva, ma per assurdo, perché Milano veniva percepita come la città degli affari e ci si dimenticava che c'è il Cenacolo Vinciano, che c'è Santa Maria delle Grazie, che c'è il Castello Sforzesco, che c'è Brera, che c'è il Duomo, cioè che ci sono mille ragioni, ma anche solo per stare sui Navigli. Allora, io credo che se noi vogliamo, e chiudo però, se noi vogliamo che questo sia un recovery plan, cioè un piano di ripartenza e di ripensamento, l'asse di un piano di ripartenza e di ripensamento su dimensione europea è quello di una nuova civiltà culturale. Perché se non c'è la democrazia diffusa nelle mani di tutti e di ciascuno, non c'è la democrazia. Cioè non esiste. La democrazia senza un livello culturale medio-alto, se non altissimo, non c'è. E la popolazione resta in balia appunto dei populismi di varia specie che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando negli ultimi 20 anni.
Molto chiaro, va bene. Sabina Di Marco, allora, rispetto alla partita PNRR, lo ricordo, lei è la segretaria nazionale del Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione della CGIL. Mi dice come guardate a tutto questo e quali sono le vostre richieste anche, no? come sindacato. Buonasera.
Intanto buonasera, vi ringrazio molto di avermi invitata, sono molto contenta di essere qui e di poter dialogare con gli ospiti presenti. Intanto vorrei fare una battuta rispetto a tutta la questione dei vaccini, perché credo che sia insomma un tema assolutamente decisivo. Io credo che tutta questa ondata Novax nasca anche da un forte disprezzo che ormai larga parte della popolazione ha rispetto a tutti i livelli istituzionali, compresi quelli della scienza. Non si crede più. Non si crede più che ci sia, come dire, un punto di riferimento vero, attendibile. E in questo percorso che noi abbiamo fatto dolorosissimo, che è stato il Covid e che ancora oggi ci vede combattere con una condizione complicata, specialmente per il mondo del lavoro, in realtà c'è stato anche un comportamento che in larga misura è stato ondivago. E quindi questa difficoltà di riferimento porta le persone a non rendere credibile quello che noi diciamo. Il vaccino va fatto. Il vaccino va fatto, è importante farlo ed è importante tutelare gli altri, perché siamo in una dimensione legata a una comunità. Noi come organizzazioni sindacali abbiamo fatto anche dei lavori molto impegnativi quando è uscita la pandemia. Noi abbiamo steso protocolli, siamo stati antesignani di un metodo con cui ostacolare il vaccino. Quindi c'è un protagonismo da parte del mondo del lavoro che è convinto che si debba ripartire e che si debba dare sicurezza, certezze, specialmente nel mondo dello spettacolo, perché ancora oggi c'è una grandissima difficoltà. Le persone non accedono facilmente a fruire di cultura. Noi possiamo fare dei cartelloni straordinari, ma c'è ancora la paura a sedersi in una sala insieme agli altri. Quindi dobbiamo dare garanzie di sicurezza e anche i lavoratori hanno delle grandi difficoltà. E non possiamo pensare che sia sostitutivo il Green Pass di tutto un sistema di sicurezza che abbiamo messo in piedi, compresi i tamponi. Nel settore dello spettacolo c'è un lavoro che è sempre molto ravvicinato. Fanno le prove, sui set ci sono stati dei contagi a catena. Noi abbiamo ostacolato tutto questo e siamo riusciti a dare tenuta al sistema collaborando con le imprese e quindi facendo i protocolli che hanno tenuto di fatto in questa fase. Se questo settore ha tenuto è anche grazie alla capacità che abbiamo avuto di regolamentarlo, partendo proprio da un'attività di base. Noi abbiamo bisogno che la politica, che i livelli istituzionali, che questo governo sia chiaro rispetto ad alcune esigenze che sono evidenti a tutti, tranne a chi non vuole vedere, perché non crede più che sia vero quello che dicono i media, che hanno detto tutto e il contrario di tutto, non crede più. E noi abbiamo bisogno di far tornare a credere che esiste un livello istituzionale, che esiste una credibilità, che è qualcosa su cui noi fondiamo anche il nostro operato, no? Anche come organizzazioni sindacali, credibilità, attendibilità, onestà nelle cose che si propongono. Abbiamo un grande bisogno di questo, che poi di fatto è il fondamento delle comunità.
Non so se Massimiliano Smeriglio vuole, Smeriglio è in collegamento, sì, ci stava ascoltando. Su questo punto in particolare, su questo tilt di cui Sabina Di Marco parlava, se vuole aggiungere qualcosa, poi andiamo avanti naturalmente con la discussione.
Ma no, io penso che la questione Novax ci interroga, ovviamente non è la risposta, ma c'è una domanda di massa nel mondo che appunto ha rotto qualsiasi vincolo di affidamento. Il discorso sarebbe lungo, riguarda le fonti, le gerarchie, della conoscenza, i social, ma anche e soprattutto la qualità della nostra democrazia. Non c'è dubbio, il ruolo dei corpi intermedi, il sistema della ricerca, la politica, le classi dirigenti, il giornalismo che ci gioca, che ci ha giocato, continua a giocarci, sono intere reti nazionali che tutti i giorni guardano su questa questione e ripeto, non è solo un problema italiano, è un problema europeo e mondiale. Ci sono forze politiche che investono in maniera massiccia su questo terreno, quindi dobbiamo sapere che c'è un contesto di drammatica buona fede di settori proletari e sottoproletari, perché di questo si tratta, e c'è anche chi ci investe. Questo è di fronte a noi. D'altro canto, quello che è successo in questo anno è stato particolarmente drammatico per tutti. Il processo di allontanamento dai processi formativi in tutto il mondo, i dati di tutte le istituzioni mondiali e anche europee sul learning loss, su come è scomparsa la formazione, è un dato drammatico in alcuni paesi di massa, che non risolviamo né con la DAD né con la tecnologia, ma con appunto un intervento di carattere complesso. Quello che la pandemia ci ha posto di fronte, secondo me, è la questione del limite della nostra onnipotenza, del modello di sviluppo, e il fatto che l'Unione Europea, la più grande presidio democratico del mondo, e oggi la democrazia non va di moda nel mondo, non solo per le questioni di cronaca di queste ore, ma in generale, non è un modello vincente, non è un modello che si sta affermando, era persino sbagliato per te di affermarlo con le armi, ma in ogni caso non è un modello che si va affermando. L'Unione Europea ha fatto una scelta di fondo, secondo me, coraggiosa, dicendo dobbiamo cambiare il modello di sviluppo con l'innovazione, con la transizione ecologica, con la conoscenza e con l'inclusione sociale. Queste quattro grandi gambe sono le cose su cui dobbiamo lavorare anche sui piani nazionali. È stato ben detto, un'occasione unica che investe laddove però ancora c'è disincanto e scoraggiamento. Noi abbiamo tenuto grazie alla cassa integrazione, ma ancora non abbiamo messo in moto un processo di rinascita che non è solo fatto di numeri e di PIL, ma di ricomprensione, reingaggio di gran parte della popolazione italiana rispetto a un obiettivo comune. Questo secondo me è il grande tema del governo in carica e anche delle forze progressiste che lo sostengono, quello di ricostruire un rapporto virtuoso tra i livelli di governo e la popolazione, e il coinvolgimento, la responsabilizzazione, la consapevolezza della popolazione. Questa è la sfida che abbiamo di fronte.
La sfida grande. Smeriglio, senta, prima di lasciarla, perché non la vorrei trattenere fino alla fine, mi dice una cosa: quando è stato l'ultima volta al cinema o al teatro?
Al cinema quest'estate sono stato, perché grazie al cielo qua e là ci sono delle arene.
Sì.
E quindi è stato possibile.
Il teatro?
Al teatro ho visto al Castello di Santa Severa, vicino a Roma, un posto bellissimo, uno spettacolo di Massimo Venturiel, anche lì perché era all'aperto ed era possibile, ma i temi che hanno posto rispetto alla fruibilità dei servizi e degli eventi culturali è un tema gigante.
Sì.
Siamo alle soglie di Venezia, c'è un grande... buttare il cuore oltre l'ostacolo, ci sarà questa edizione di Venezia, ma tutto con la massima sicurezza e quindi anche, diciamo, con la volontà di traguardare un nuovo scenario, però ancora non ce l'abbiamo tra le mani questo scenario.
Sì, è così.
Le condizioni sono quelle che conosciamo.
Smeriglio, mi dica un'ultima cosa, però in un minuto la prego. Franceschini, il ministro della cultura, ha detto che la cultura è il miglior ambasciatore del Made in Italy. Mi dice come va ripensato in Italia, secondo lei, il mondo della cultura guardando al PNRR? Cioè, ce la fa a rispondere in 60 secondi?
In un minuto mi arrendo, perché è impossibile.
No, vabbè, una battuta.
Che la cultura è il miglior ambasciatore dei nostri sistemi democratici, di welfare, di coesione, di partecipazione e di identità. Di identità, che non è una brutta parola, perché quando parliamo delle colline pistoiesi o di mille altre occasioni ricreative di benessere, parliamo di un paese straordinario, che però non è solo il Made in Italy in termini produttivi, è in termini di fruizione di un modello sociale. Ecco, io penso che noi dobbiamo insistere su questo aspetto, perché qui si costruisce un benessere che non è solo economico, ma è anche psicologico, emotivo delle persone, e su questo noi mettiamo insieme turismo e cultura e quindi anche gli interessi del nostro paese.
Massimiliano Smeriglio, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Una buona serata, a presto, arrivederci e grazie. Matteo Angioli, mi dice una cosa, lei è il coordinatore della campagna globale per il diritto alla conoscenza. Vogliamo spiegare a chi ci sta ascoltando di che cosa si tratta?
Come no, sono qui per questo. è una campagna che ho avuto la fortuna e il piacere di condurre insieme a Roberto Rampi, specificamente all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, dove si è andata sviluppando negli ultimi 2 anni circa e dove ha avuto un riconoscimento formale. Ed è importante perché questo è stato il passo che ci ha permesso di far sì che un'idea che era nata all'interno del Partito Radicale con Marco Pannella, con il quale ho avuto l'ulteriore fortuna di lavorare per 15 anni, era nata. E questo ha fatto sì, ha consacrato il fatto che potessimo dirci, ecco, non ce lo diciamo più tra noi, non parliamo più tra noi del diritto alla conoscenza. Adesso abbiamo un'istituzione internazionale che dice, che certifica che sì, è una buona idea, è la strada da percorrere, perché in fondo non inventiamo niente di nuovo, questo è importante. Cioè Roberto e io siamo stati, soprattutto Roberto in quanto membro poi ufficiale, no, dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, siamo stati come 2 falegnami che sono andati alla falegnameria centrale, che è appunto il Consiglio d'Europa, portando un'idea. Per dire, sappiamo che questo meccanismo, questa macchina che è la democrazia e lo Stato di diritto, scricchiola. Ci sono i chiodi arrugginiti, ci sono delle falle, la vernice manca. Quindi noi proponiamo queste soluzioni. E queste soluzioni sono in particolare 4 pilastri che sono i seguenti. Il primo è quello di una proattività nei governi nel mettere a disposizione le informazioni prima ancora che i cittadini le vengano a richiedere. Quindi non è un accesso alle informazioni potenziato, non è un Freedom of Information Act migliore, è proprio una spinta che il governo dovrebbe avere, un'attitudine nel mettere a disposizione informazioni, per esempio gli archivi, per esempio alcune decisioni che vengono secretate senza vero motivo, a disposizione. Il secondo pilastro è quello del dibattito pubblico. Questo è un aspetto molto interessante che non riguarda solamente il paese in cui viviamo, ma che per quanto ci riguarda l'origine. Quindi è un tentativo, diciamo, per far sì che tutto il mondo democratico, inizialmente sperando di contagiare quello non democratico, possa far vivere la democrazia attraverso il dibattito pubblico. Questo è il secondo pilastro, il dibattito pubblico, quindi spoltrire innanzitutto i parlamentari, a cominciare da Roberto che non ha bisogno di essere spoltrito, però fare in modo che i rappresentanti parlamentari facciano i rappresentanti e non i delegati, come dicono nel Movimento 5 Stelle. Il rappresentante, a differenza del delegato, viene investito di un mandato, ragiona con la sua testa, si confronta nel dibattito, vota in una determinata maniera, torna nel suo collegio a difendere quel voto. Questo è essenzialmente, credo di poter dire, la democrazia. Questo purtroppo è un principio, è una dinamica che si è andata corrodendo negli anni, si è andata erodendo. E se si è andata corrodendo perché i partiti non sono più stati all'altezza della piattaforma di elaborazione di pensiero e di confronto che dovevano essere. Marco Pannella parlava di partitocrazia, non di democrazia o di monopartitismo imperfetto. Perché di partitocrazia? Perché era quello il vero centro del potere, non il Parlamento. E nel momento in cui questi partiti vengono meno, giustamente viene meno l'asse portante di un paese. Quindi le informazioni anche, si moltiplicano non solo le informazioni, fake news eccetera, ma le fonti di informazione, perché poi i partiti sono anche responsabili delle nomine dei direttori, dei responsabili dei canali pubblici, informativi e non solo, radiofonici anche. Quindi è un capitolo molto importante che con Roberto abbiamo potuto ufficializzare e affrontare in maniera formale in questo rapporto. Il terzo pilastro è quello poi dell'informazione, perché proponiamo un sistema di monitoraggio che sia non uguale al centro di Pavia, ma di ascolto di Pavia, ma un centro di ascolto radicale come era quello concepito da Marco Pannella e dal centro di ascolto che fu gestito, era fino al 2015, da Gianni Betto in particolare e con l'esperienza di Radio Radicale, che permetteva di combinare gli ascolti dei cittadini e delle cittadine nelle fasce orarie con le presenze dei politici. È ovvio che se io vado in televisione a un minuto al TG1 alle 20 raggiungo determinati ascolti, se ci vado mezz'ora a mezzanotte ne raggiungo altri. Questo era il leitmotiv per comprendere anche l'impatto che si ha anche culturalmente su una popolazione, cioè quali strumenti di cognitive di riflessione ricevo, quale ambiente informativo vivo per poter poi compiere le mie scelte. L'ultimo pilastro è quello culturale, su cui Roberto è in particolare molto affezionato ed è maestro, perché è stato il nostro Dante Alighieri in Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Questo è anche il settecentenario della scomparsa del mio corregionale, e Roberto ha voluto approfondire in particolare questo tema dando una spinta a tutti quegli strumenti del sapere e della conoscenza intesi come cultura che dovrebbero essere disponibili a tutti i cittadini, il che significa anche elaborare strumenti di misurazione di tali strumenti, di tali opportunità, di tali fonti che purtroppo non tutti hanno a disposizione. E questo è fondamentale, perché se vogliamo che nella periferia pistoiese si possa parlare di cultura come nel centro, che tra l'altro è spettacolare, io non voglio passare per quello che fa pubblicità a Pistoia stasera, però mi rendo conto che un po' è così, però credo che sia...
La sta facendo, perché è la seconda volta che fa la pubblicità.
Però è importante che la periferia abbia le stesse, se non di più, occasioni di incontro che il centro, ecco.
Eh sì, allora, mi ha fornito l'assist, come si dice. Allora, Assessore Del Corno, senta, siamo in campagna elettorale, no? Perché il 3 e il 4 di ottobre si voterà per le amministrative, si voterà in grandi città, si voterà a Bologna, a Roma, a Torino, a Milano, e chiaramente, puntualmente, si ripropone anche lì il tema delle periferie, no? Allora, guardando alla questione culturale, alla sua materia, ci sono luoghi delle città dove culturalmente non si arriva o si arriva poco. Che bisogna fare? Cioè, qual è il lavoro che secondo lei deve essere poi messo a terra guardando ai prossimi anni?
La domanda è complicata, provo a raccontarla a partire dall'esperienza vissuta come assessore alla cultura nelle giunte guidate prima da Giuliano Pisapia e poi da Beppe Sala. E proprio ieri eravamo alla festa dell'Unità di Milano con il segretario Enrico Letta e io ricordavo a tutti un'informazione e un esercizio di memoria utili per condurre la campagna elettorale, in particolare a Milano. L'informazione è questa: l'Osservatorio dell'Unione Europea per le città culturali e creative, negli ultimi rapporti che ha rilasciato negli ultimi 5 anni, ha messo Milano tra le 5 città europee più influenti dal punto di vista culturale. Cioè Milano è entrata nel podio di un cluster che raduna 3 capitali, cioè Parigi, Londra e Berlino, e un'altra città non capitale che è Monaco di Baviera. Queste 4 città che ho citato insieme a Milano, che ne è la quinta, sono le 5 città considerate più influenti dal punto di vista culturale d'Europa attraverso una valutazione oggettiva di alcuni parametri. Un parametro in cui Milano eccelle, grazie al lavoro che abbiamo fatto in questi anni, è quello della accessibilità culturale. Cosa significa? Che l'offerta culturale della città di Milano oggi è particolarmente accessibile, incrociando vari livelli, vari lenti di lettura di questa sua accessibilità. Un'accessibilità sociale, un'accessibilità economica, un'accessibilità anagrafica. Questo è un punto da non dimenticare, cioè quanto è ampio lo spettro anagrafico che permette una fruizione e un rapporto con l'offerta culturale. Non dimentichiamo che in questi 2 mandati di centrosinistra a Milano, Pisapia e Sala, noi abbiamo realizzato 2 infrastrutture culturali importantissime dedicate al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, cioè il Museo dei Bambini alla Rotonda della Besana e il Teatro per le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi in Piazzale Maciacchini. Queste 2 infrastrutture sono 2 atti molto concreti e molto evidenti, appunto, di un'attenzione, per esempio, a valutare dal punto di vista dello spettro anagrafico complessivo l'accessibilità dell'offerta culturale di una comunità. Questo perché? Perché l'accessibilità induce o permette, o se volete possiamo usare un termine ancora più alla page, abilita proprio quel diritto alla conoscenza di cui prima ci ha parlato Matteo. Perché io credo che la cultura sia innanzitutto o fondamentalmente uno strumento di condivisione di patrimonio cognitivo. E tanto più noi rendiamo accessibile l'offerta culturale, tanto più facciamo in modo che questo strumento possa venire in maniera consapevole e responsabile utilizzato proprio per condividere conoscenza, accedere alla conoscenza e trasformare anche la propria relazione con la società dal punto di vista dell'acquisizione, appunto, di questo diritto come qualcosa che costituisce poi il modo in cui si sta insieme agli altri in una comunità. E da questo punto di vista mi piace sottolineare il fatto che noi abbiamo compiuto e stiamo continuando a compiere, un po' per pigrizia, un po' per inerzia, un errore fondamentale. Cioè noi continuiamo a valutare la qualità delle politiche pubbliche culturali dal punto di vista del consumo culturale. Già la parola consumo dovrebbe invece in un certo senso essere per noi un campanello d'allarme, che forse stiamo praticando una direzione sbagliata. Perché non è il consumo culturale quello che in un certo senso determina e qualifica lo stato di salute di una società, ma semmai è la partecipazione culturale, cioè quanto è estesa, quanto è diffusa appunto la possibilità di condividere l'esperienza culturale. E io credo che tutti i parametri che abbiamo utilizzato in questi anni per valutare il consumo culturale vadano messi definitivamente in soffitta e dobbiamo iniziare a creare nuovi strumenti, mi piace anche l'accenno che faceva su questo Matteo, per invece valutare in maniera più possibile oggettiva il livello di partecipazione culturale affinché questo diventi una misurazione effettiva dell'efficacia delle politiche pubbliche per la cultura. Quando prima si diceva del PNRR, e qua vengo proprio al tema delle periferie, il PNRR è uno strumento che ci permetterà di lavorare sulle infrastrutture culturali, ma noi dovremo capire che dobbiamo dirigere gli investimenti infrastrutturali proprio a abitare il più possibile quei terreni e quei quartieri difficili, quei terreni di faglia che sono le periferie dei centri urbani, ma che sono anche le aree interne, con nuove infrastrutture culturali adatte a proprio abilitare e permettere quel diritto alla conoscenza.
Mi posso intromettere, assessore, su questo, perché mi dà velocemente, ne parlavamo prima di entrare qua in sala. Lei mi ha detto che normalmente l'assessore alla cultura ha un alleato e un nemico, poi, no? Quando si trova a mettere in pratica le proprie idee. Mi dice chi è l'alleato e chi il nemico, collegandomi a quello che stava dicendo in questo momento e ai prossimi anni, per l'appunto?
Sì, in questa fase diciamo che storicamente l'assessore alla cultura ha il suo peggior nemico nell'assessore al bilancio, perché l'assessore al bilancio, soprattutto in una fase come quella che stiamo attraversando, tende in certi casi giustamente a comprimere il livello di spesa corrente e quindi a intervenire sulla tua capacità appunto di destinare risorse all'offerta culturale. Però in questi anni io ho capito che l'assessore alla cultura ha anche un preziosissimo alleato in giunta, e io l'ho avuto nella figura di Pierfrancesco Maran, che è l'assessore all'urbanistica, perché l'urbanistica ha degli strumenti che permettono di facilitare l'intervento consapevole, responsabile e proattivo dei soggetti privati nella realizzazione di infrastrutture culturali sui territori. Là dove si utilizzano in maniera corretta lo strumento dello scomputo degli oneri di urbanizzazione, là dove si convenzionano in maniera efficace i servizi pubblici, là dove vengono espresse funzioni culturali, allora si può fare in modo che l'urbanistica diventi uno strumento di pianificazione anche della infrastrutturazione culturale. Noi su questo a Milano abbiamo lavorato moltissimo, ma anche in altre città. Devo dire, lasciatemi spendere una parola, visto che siamo a Bologna, per il mio amico Matteo Lepore. Il fatto che il candidato sindaco di Bologna, di questa città così importante e rilevante per il nostro paese, sia assessore alla cultura uscente, è un segno per me di grande fiducia e di grande speranza, perché vuol dire che si capisce quanto sia cruciale e importante, proprio come motore di sviluppo di una comunità, la cultura. Matteo su questo ha lavorato benissimo in questi anni, cioè la capacità di connettere la crescita di partecipazione culturale in una città appunto come Bologna all'innovazione di strumenti appunto di infrastrutturazione culturale è qualcosa che soprattutto nell'immediato futuro potrà portare grande beneficio alla città, e insieme al mio in bocca al lupo va anche veramente un affettuoso come si può dire, auspicio di buon lavoro per Matteo e per il futuro. Su questa sollecitazione io mi permetto di chiudere invece con un ultimo livello aneddotico che a me serve molto nella sua banalità per farci capire quanto dobbiamo come si può dire, seppellire la parola consumo culturale e quel tipo di valutazione e invece mettere la partecipazione culturale come parametro. L'ho capito da un caso molto domestico, nel senso che mia figlia mi ha chiesto voleva leggere Siddhartha di Hermann Hesse e mi ha chiesto se in casa ne avevamo una copia. Naturalmente ce l'abbiamo, vado in libreria per prendere questa copia e per un caso fortuito Hermann Hesse e Siddhartha sta in una zona di libreria che è stata corrosa da una macchia di umidità che ha reso i libri inservibili, cioè si sono di fatto sbriciolati appena li ho presi in mano. Che cosa ho fatto? Ho dato i soldi a mia figlia e ho detto vai in libreria dalla nostra amica Cristina e compra subito una copia di Siddhartha così la potrai leggere, cosa che mia figlia ha fatto. Allora, dal punto di vista del consumo culturale, con quell'azione noi abbiamo segnato un più, perché abbiamo venduto, tra virgolette, un libro in più, si è acquistato un libro in più. Ma dal punto di vista della partecipazione culturale, questo piccolo aneddoto è a un livello zero, perché mia figlia avrebbe comunque letto quel libro se appunto non ci fosse stata quella macchia d'umidità nella copia, diciamo, di famiglia. Acquistandola ha semplicemente, come si può dire, mantenuto inalterato il livello della partecipazione culturale espressa dalla famiglia. Ecco, un aneddoto semplice, io lo racconto frequentemente perché ci permette però di capire che davvero la nostra sfida è capire quanto sia importante che nasca il desiderio di leggere Siddhartha di Hermann Hesse in famiglie che magari non hanno libri in casa. E se una ragazza di un nucleo familiare che non ha libri in casa va in biblioteca e si prende la sua copia di Siddhartha, dal punto di vista di consumo culturale rimaniamo a zero, ma dal punto di vista della partecipazione culturale invece segniamo un più uno. Ecco, noi in quella direzione dobbiamo andare, e dobbiamo andare anche con grande attenzione a misurare l'efficacia delle politiche culturali se misuriamo appunto il tasso di partecipazione culturale come elemento imprescindibile di valutazione.
Molto chiaro, grazie Assessore Del Corno. Allora Sabina Di Marco, ci avviamo verso la conclusione di questo nostro incontro, poi c'è il grande tema della formazione, no? Cioè di quanto sarà centrale investire nella formazione per ricostruire, per rafforzare anche, no? Competenze e professionalità. Voi come SLC-CGL che cosa chiedete in particolare da questo punto
allora,
di vista?
Intanto mi fa piacere da questo palco promuovere un'iniziativa che stiamo facendo e che si realizzerà il 2 settembre alla
mostra del cinema. Giovedì prossimo
sì. Partirò da qua e andrò a Venezia.
Perfetto, direttamente a Venezia.
Sul red carpet ovviamente. Sì. No, e per la prima volta c'è il sindacato lì nello spazio degli autori insieme agli autori che propone delle cose ci sarà il Ministero della Cultura, il MIC, ci saranno tutta una serie di associazioni, tra cui la FIDAC, che in particolare si occupa nel sistema del cine audiovisivo proprio della formazione. Allora, noi pensiamo che questa pandemia in realtà abbia dato una grandissima spinta al lavoro, cioè per la prima volta i lavoratori in questo settore, che si sono associati con una rapidità incredibile, sono nate una marea di associazioni e quindi hanno acquisito in questa fase una forte consapevolezza di essere un soggetto decisivo. Nel settore della cultura è il fattore umano che fa la differenza. È vero, le infrastrutture sono importanti, è importante anche l'adeguamento ecologico, bisognerà fare tutta una serie di interventi, ma le persone, la loro creatività, la loro capacità e voglia, la passione di stare dentro a un sistema, che poi è un sistema che produce coesione sociale, democrazia, libertà, è fatto di tante piccole iniziative, di tante, tantissimi eventi. Ebbene, tutto questo ha acquisito coscienza di esserci, di esistere, di aver bisogno di tutta una serie di cose, a partire da delle tutele essenziali, perché non è vero che l'artista è quello disperato. L'artista deve essere sicuro in una società moderna, deve essere certo del proprio compenso, deve essere sereno e deve poter espletare la propria professione. Tutto questo noi l'abbiamo annunciato durante la pandemia, lo sa bene Roberto Rampi. Abbiamo annunciato una riforma, stiamo annunciando tutta una serie di interventi e in parte alcune cose sono state anche fatte. Ma c'è bisogno di fare un vero e proprio cambio di passo, dando centralità alla professione e centralità alla sicurezza. Quindi noi siamo in un momento delicatissimo. Io ci tengo veramente a trasmettere questo. Questo è un momento estremamente delicato. O cogliamo l'occasione di fare un cambio radicale, voglio essere radicale, in questo settore, per dare forza al lavoro, per dare garanzia alle imprese, per ripensare il sistema di finanziamenti, che deve essere un sistema orizzontale. Perché il mondo della cultura, se tu dai forza anche all'ultimo sperimentatore del suono, dai forza al cinema, al teatro, perché sono canali intercomunicanti, quindi dobbiamo essere capaci di sostenere il sistema e capaci di avere una visione di sistema. Noi in questo siamo un po' preoccupati, perché oggi...
Che cos'è in particolare che la preoccupa?
Beh, mi preoccupa il fatto che...
Cioè, non sono arrivati segnali rassicuranti ad oggi?
Diciamo che siamo un po' in un treno in corsa. E quindi ho qualche timore, ho il timore che...
Che prenda il binario sbagliato.
Che prenda il binario sbagliato, che deragli, che si sia più preoccupati di tutto ciò che è le compatibilità e il consenso che si deve produrre, anziché di provare a fare dei cambiamenti concreti e reali. Noi abbiamo bisogno davvero di far fare un salto di qualità. E c'è un'altra cosa che voglio aggiungere. Io... credo che si parli sempre di cultura con grande enfasi, ma non so fino a che punto c'è la consapevolezza di che tipo di leva economica è il sistema della cultura e l'industria culturale. Cuba, sono soldi, è economia.
Però questo è il dato che più colpisce poi alla fine, no? Nel senso, un settore che è trainante anche, no? per l'economia italiana che poi...
Che viene così sottovalutato.
Che spesso, senatore Rampi, vengo alla politica, no? Viene sì sottovalutato, dimenticato, accantonato dalla politica. Perché?
Beh, perché c'è una sottovalutazione della sua funzione, sia dal punto di vista economico e sia dal punto di vista democratico. Io ancora, guarda, questa settimana sono andato alla presentazione di una candidatura a sindaco e ho sentito ancora una volta parlare del tema dell'intrattenimento, no? Delle attività che dobbiamo fare per il divertimento della popolazione. Allora, c'è niente di male, eh? Io non è che sono nemico dell'intrattenimento, del divertimento, questa è una festa popolare, ne abbiamo fatte tante, fa parte della nostra storia e hanno tanti spazi di divertimento e intrattenimento, ci mancherebbe, però la cultura è una cosa diversa. Cioè, qui non si tratta di riempire il tempo libero delle persone. Io mi ricordo quel terribile momento della storia in cui c'erano tanti assessori al tempo libero. e non a caso si viaggiava attorno agli anni Ottanta, perché il danno culturale degli anni Ottanta ce lo trasciniamo ancora in pieno, e il tempo libero, insomma, è qualcosa che, tra l'altro, come dire, l'idea di organizzarlo a me fa proprio terrore, no? Nel senso, il tempo libero è libero, lasciamo che ognuno lo organizzi come vuole, non è una preoccupazione della politica. La preoccupazione della politica sono le politiche culturali, che non vuol dire però anche qui l'elite, cioè la cultura non è quella cosa lontana dal popolo. A me, ascoltando il dibattito, mi veniva in mente questa immagine, voglio partire da qua e dico due cose veloci ma molto precise. Quando questo paese è rinato dopo la guerra, è rinato in tanti modi, con investimenti infrastrutturali, sono state ricostruite le case, sono state fatte nuove strade, eccetera, c'è stata l'industria dell'automobile, ci mancherebbe. Però un punto fondamentale è stato l'immaginario del paese. Il neorealismo ha raccontato un'Italia che è stata quella che ha raccontato intanto chi eravamo nel mondo. Tutto il cinema internazionale ha guardato al cinema italiano in quegli anni. Ma qualsiasi cittadino, nella sua semplicità, guardando ad attori incredibili come possono essere Manfredi, Tognazzi, lo stesso Totò, chi più
ci metto America, anche Gasman e Sordi, Gasman, no, ma perché vengono Sordi, in mente così al volo, no,
ci mancherebbe altro. Insomma, il neorealismo ha raccontato che cosa poteva essere l'Italia e che cosa poteva diventare, cioè ha raccontato che si ripartiva, come veniva detto bene, dal fattore umano, no? Allora, noi oggi abbiamo bisogno di questo. Noi abbiamo bisogno di ripartire in modo nuovo, non solo perché c'è stata la pandemia, ma anche perché sono crollati alcuni sistemi e li dobbiamo costruire in maniera diversa. Noi dobbiamo superare la cultura dello scarto, del consumo, dobbiamo superare la cultura che lascia le persone da sole, l'individualismo, dobbiamo ripensare il nostro rapporto col pianeta e con l'ambiente. Tutto questo tu lo ottieni con dei progetti, con dei numeri, con degli investimenti, sì, ma lo ottieni solo se c'è un grande racconto. E vengo a quello che è fondamentale in questo ruolo del sindacato dei lavoratori, perché questo lo fanno i lavoratori, e lo fanno i lavoratori se sono convinti e se sono sicuri e sereni di poterlo fare. Guarda che anche il sindacato ha fatto dei passi avanti straordinari negli ultimi 10 anni nella percezione di quei lavoratori come lavoratori. C'è stato un tempo in cui, io lo dico sempre, se io da senatore vado fuori da una fabbrica perché mi occupo degli operai che vengono licenziati e lo scrivo su Facebook o su Instagram eccetera, tutti mi dicono bravo. Se io dico che voglio tutelare i lavoratori della cultura, insomma, mi dicono, gli interessa molto meno, perché no, si immaginano delle persone ricche, benestanti, che fanno, c'è una nicchia che appartiene, ma i lavoratori della cultura sono centinaia, migliaia di persone che con il loro impegno, con la loro fatica, provano a costruire quell'immaginario. Allora, se noi ad esempio oggi in Senato, finalmente, io sono relatore di questo lavoro, abbiamo un certo numero di disegni di legge, li stiamo compattando in uno, c'è un progetto, c'è un collegato del governo che ci dà questo strumento, per dare ad esempio quelle garanzie di copertura dei periodi non lavorati di questi lavoratori, che sono normali, perché chi lavora nella musica, nel teatro, in tutto il campo culturale, ha dei momenti in cui lavora e dei momenti in cui non lavora, ma non perché è la normalità, perché ovviamente tu vieni ingaggiato, oppure hai il concerto, è il momento in cui non lo fai. In quel periodo cosa deve fare? Deve vivere d'aria? Deve andare avanti a fare il suo lavoro perché ha dei genitori facoltosi che glielo permettono? Oppure il suo talento è un valore per la comunità? Questo è il punto, cioè si tratta di dire che la Repubblica riconosce che quella funzione che loro svolgono è una funzione democratica, perché corrisponde a quel bisogno, a quel diritto di cui ci ha raccontato Matteo, il diritto alla conoscenza. Chi lo fa? Lo fanno i lavoratori della cultura. E allora chiudo dicendo, come Partito Democratico, in tempi non sospetti, noi abbiamo presentato due proposte. Una, quella di un grande piano nazionale di investimento negli spazi culturali laddove non ci sono. Ci sono territori del paese in cui non c'è un teatro, in cui non c'è un museo, in cui non c'è una biblioteca. Non è che se io faccio l'edificio ho risolto il problema culturale, però se non c'è, sicuramente l'accesso alla cultura non è possibile. E contemporaneamente dobbiamo far sì che lavorare in questo settore, se hai talento, se hai capacità, non diventa una scelta difficile o una scelta che può fare solo chi se lo può permettere, ma diventa una possibilità per tutti. Se noi azzecchiamo queste due mosse, noi ripartiamo e noi costruiamo quell'immaginario di un paese diverso, fatto di solidarietà, di attenzione per l'ambiente e di democrazia matura e consolidata. È una grande scommessa, per me è nel DNA del partito che nacque a Spello, con dietro la grandezza del patrimonio italiano e che scelse l'aggettivo democratico. Che vuol dire democratico? Per me democratico vuol dire che tutti hanno gli strumenti per accedere, per scegliere, e visto che abbiamo ospite Matteo e siamo anche in diretta, credo, su Radio Radicale, per conoscere, per deliberare, no? Questo si fa con la cultura o altrimenti non si fa.
Perfetto, molto chiaro. Con una battuta, Sabina Di Marco, ma un lavoratore dello spettacolo che in quest'anno e mezzo di pandemia appunto non ha lavorato, è stato di fatto fermo perché i set, come lei ricordava, non c'erano, quindi il film non si girava. No, i set ci sono stati, ma erano...
È stato prodotto moltissimo dal punto però, di vista però, cinematografico.
Però
è
nel
stato
primo
fermo
periodo
Lo
spettacolo dal vivo è stato fermo. Ecco, ma quei lavoratori lì ad oggi quanto hanno percepito?
Hanno percepito delle cifre risibili,
più
perché
o meno,
in realtà diciamo 1.300 euro più o meno, una cosa
più
del
o meno,
genere,
perfetto, va
forse
bene.
Qualcosa di più.
Tanto è arrivata la pioggia
l'autunno.
Qua sul Parco Nord di Bologna. Allora io volevo, se me lo consentite, chiudere con l'assessore del Corno, che forse non tutti sanno essere un musicista, è un compositore. Tanto mi dice, le manca la musica, riesce ancora a comporre, a trovare un po' di tempo per... Vediamo se il microfono... Sì.
Grazie. La musica mi manca a tal punto che torno a fare musicista adesso,
sì,
che invece
avevo
mandato si interrompe questo ciclo della mia vita dedicato alla politica e alla cosa pubblica e torno a fare il musicista.
No, ma io le ho chiesto della musica perché volevo chiudere con un'ultima domanda, perché tra pochi giorni si torna sui banchi di scuola, fra l'altro ne approfittiamo per fare un grande in bocca al lupo a tutti, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, agli studenti naturalmente, a tutti coloro che saranno impegnati in questa ripartenza. Ma a scuola, secondo lei, non si studia un po' troppo poca musica? Non ci dovrebbe essere molto più spazio dedicato alla musica?
È un tasto dolente. Purtroppo in Italia la musica si studia pochissimo all'interno dei cicli scolastici tradizionali, nonostante il grande lavoro che è stato fatto dall'allora ministro Berlinguer e da un progetto che purtroppo non ha avuto poi tutto il seguito che avrebbe meritato. Vero è che la società oggi ci insegna che l'apprendimento della musica, ma anche per esempio dei linguaggi del teatro, dell'arte, possono avvenire anche magari in contesti extrascolastici. E questo molte volte fa del bene alle ragazze e ragazzi, alle bambine e bambini. Ed è un altro punto di pensiero, di valore infrastrutturale sugli investimenti che noi dovremmo fare. Cioè, dovremmo creare luoghi in cui può accadere l'incontro tra bambini e bambini e i linguaggi della musica e i linguaggi del teatro, con un meccanismo di partecipazione che li coinvolga anche ad essere per un momento attori musicisti che acquisiscono alcuni degli elementi basici di questi linguaggi e naturalmente poi, senza farne la loro professione, rimangono però una componente essenziale del loro bagaglio. C'è un punto in cui io credo moltissimo e che risponde parzialmente alla domanda rivoltami prima sul tema delle periferie. Cioè, noi oggi in Italia, e lo vediamo nei grandi spazi urbani, ma non solo, abbiamo un fermento straordinario di quelli che sono definiti spazi ibridi, cioè luoghi in cui non avviene necessariamente soltanto un'attività di carattere teatrale o musicale o artistico o letterario, ma avvengono tante esperienze di questo tipo e avvengono soprattutto con un ampissimo coinvolgimento delle reti di associazioni del territorio. Allora, se noi a Milano stiamo facendo un esperimento che chiuderemo alla fine di questo mandato, istituendo un albo degli spazi ibridi della città, sono 26 a Milano. Ma la proposta che ho lanciato a Enrico Letta proprio ieri a Milano e che lancio anche da questo palcoscenico e che porterò all'attenzione del ministro Franceschini è: costituiamo un albo degli spazi ibridi nazionale, riconosciamo tutti gli spazi ibridi che fanno, propongono, promuovono cultura nei territori più difficili in maniera che si sentano riconosciuti dalla politica e avviamo un percorso affinché all'interno della dotazione economica dell'investimento infrastrutturale del PNRR ci sia anche una quota di investimento destinato a suscitare la nascita di spazi ibridi in luoghi e territori che ne sono sprovvisti. Io ho fatto un'esperienza ultimamente molto interessante e, come si può dire, molto stimolante, legata a una visita che ho fatto in vacanza del Molise, e mi sono reso conto che ci sono molti giovani in Molise che in questo momento stanno investendo la loro energia, la loro creatività in progetti di valorizzazione delle tradizioni culturali della loro terra e sviluppano proprio da questo punto di vista una nuova forma di partecipazione culturale che a me sembra molto promettente. Ecco, dobbiamo, credo, rivolgere uno sguardo anche di grande attenzione a queste energie fresche di, come si può dire, nuova valorizzazione dei patrimoni culturali, appunto come uno straordinario seme che poi faccia germogliare quella condivisione di patrimonio cognitivo che è la condizione imprescindibile per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità.
E noi ce l'auguriamo naturalmente. Allora, noi ci fermiamo qua, io ringrazio per essere stati quest'oggi con noi Matteo Angioli, Filippo Del Corno, Sabina Di Marco, il senatore Rampi, così come in collegamento Massimiliano Smeriglio. Ringrazio tutti voi, tutti coloro che ci hanno seguito su Radio Immagina. Vi ricordo alle 21.30 qui nella sala Nil Deiotti l'ultimo dibattito della giornata. Si parlerà di Genova con Monica Di Sisto, Mauro Palma, Giuseppe Pericu, Roberta Pinotti. Modererà l'incontro il collega Andrea Carugati. Una buona serata e buon divertimento con la festa nazionale dell'Unità. A presto.